Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buona serata. Anche questo martedì comincio ricordando di pregare per il Santo Padre che è, come sapete tutti, in ospedale a Roma e è in una situazione clinica abbastanza difficile, in prognosi riservata, sta ricevendo le cure per la broncopolmonite che lo ha colpito e naturalmente anche tutti i discorsi, gli interventi si sono fermati, anche se domenica è stato trasmesso l'Angelus che ha scritto ma che non ha potuto recitare, e quindi anche questo martedì ritorno al tema che avevo introdotto martedì scorso, che è un tema ancora di grande attualità, benché si riferisca a un'enciclica fatta 30 anni fa da San Giovanni Paolo II, l'enciclica sulla vita, Evangelium Vitae, che 30 anni fa, nel 1995, Giovanni Paolo II scrisse proprio nel momento, se volete, il momento storico in cui si stava combattendo una delle principali battaglie per sul tema della vita, che poi è continuata, ma allora era in corso era l'anno, il 1995, della conferenza dell'ONU a Pechino, successiva a quella al Cairo dell'anno precedente. E furono gli anni in cui emerse con grande chiarezza quello che poi sarebbe stato ed è ancora un tema molto centrale nella questione antropologica che ha caratterizzato soprattutto il mondo occidentale, quell'aggressione contro la vita, contro la famiglia, contro la stessa identità dell'uomo e della donna, appunto caratteristica di questa ideologia che cominciò a manifestarsi in quelle circostanze, in occasione di quelle due conferenze internazionali, quando alla parola sesso venne sostituita la parola gender, anche a cominciare anche proprio nei documenti ufficiali di queste due assise. E contemporaneamente erano molti anni ormai che il tema aborto, eutanasia, cioè sacralità della vita all'inizio e alla fine del concepimento, dopo il concepimento, prima della nascita e prima della morte naturale, erano venute sicuramente a galla, erano state introdotte in Italia nel 1978 la legge 194 che aveva legalizzato l'aborto, ormai erano presenti queste leggi in quasi tutti gli stati del mondo occidentale, ma l'offensiva, diciamo così, continuava, andava avanti tentando sempre più di allargare il preteso diritto di aborto e il preteso diritto di porre fine alla vita con l'assistenza dello Stato, il cosiddetto diritto all'eutanasia o al suicidio assistito. E questa enciclica, e forse questo è bene che lo ricordiamo perché lo abbiamo dimenticato, 30 anni sono tanti, e forse quelli vecchietti come me se lo ricordano, ma tutte le persone che oggi hanno meno di 40-45 anni sicuramente, se non l'hanno studiato, non hanno vissuto quel tempo, quindi è bene inquadrare il tema di questa enciclica, inquadrarla storicamente. Nel 1995 il mondo stava uscendo, era da poco uscito, diciamo così, da quella svolta epocale rappresentata dal crollo del muro di Berlino del 1989 e dalla fine dell'Unione Sovietica 2 anni dopo. Perché è importante questo episodio, il 1989? Perché è una svolta epocale. Nei libri di storia ci sono delle date, degli eventi che dividono la storia in un prima e un dopo. Uno di questi avvenne esattamente 200 anni prima, nel 1789, con la Rivoluzione francese, quando cominciò a nascere e a costituirsi, a organizzarsi un tipo di mondo, un tipo di società, un tipo di Stato profondamente diversi dall'epoca precedente. Nacquero le ideologie, nacquero i partiti ideologici e il mondo cambiò le proprie caratteristiche in maniera molto radicale. Così avvenne con il 1989. Il 1989 era in qualche modo la fine dell'epoca nata con la Rivoluzione francese, era la fine dell'epoca delle ideologie, perché sancì il fallimento dell'ultima ideologia, forse quella più importante, il comunismo, che andò più vicina delle altre a sfidare, a conquistare il mondo, che ancora oggi domina in alcune importanti nazioni come la Cina, come il Vietnam, ma fino al 1989 rappresentava l'alternativa al mondo libero. E il mondo sostanzialmente si divideva in queste due realtà, la realtà rappresentata dall'Unione Sovietica e in subordine alleata ma non alleata, insomma, poi qui bisognerebbe entrare nei particolari, anche la Cina, e tutte le nazioni, gli stati che facevano riferimento all'Unione Sovietica, l'Europa orientale, alcuni stati africani, altri asiatici, eccetera. E poi il mondo libero, cosiddetto mondo guidato dall'Occidente, dai paesi occidentali, sicuramente anzitutto dagli Stati Uniti, e dai paesi dell'Europa occidentale. C'era la famosa cortina di ferro che divideva l'Europa in due, appunto l'Europa orientale che negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale era caduta sotto il dominio dei regimi comunisti e quindi era entrata a far parte della sfera sovietica, e invece i paesi come il nostro, come l'Italia, che facevano parte dell'Alleanza Atlantica, dell'Alleanza occidentale. Avevano una presenza comunista importante, soprattutto in Italia c'era il partito comunista più importante, più numeroso, più organizzato del mondo occidentale, però i paesi dell'Europa occidentale appunto facevano parte dell'Alleanza Atlantica e quindi c'era questo cosiddetto fattore K, per cui il Partito Comunista non avrebbe potuto governare, non avrebbe potuto neanche tentare di conquistare il potere con la violenza come aveva fatto dell'Europa orientale, riuscendovi nel 47, nel 1947-1948. Naturalmente questa riflessione è molto importante, soprattutto in questi giorni, Perché in questi giorni, come avrete visto ascoltando i telegiornali, leggendo i giornali, insomma, in seguito all'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti, alle elezioni che ci sono state in Germania domenica scorsa, nei paesi occidentali e soprattutto in seguito all'invasione della Russia in Ucraina 3 anni fa, nel febbraio del 2022, c'è una situazione internazionale in grande effervescenza, in grande ebollizione, e quindi è importante capire come si è svolta la storia nel Novecento, nella seconda metà del Novecento e nei primi 25 anni del terzo millennio, perché se no non capiamo nulla di quello che è successo, di quello che sta succedendo, di quello che potrebbe succedere. È molto importante anche dal punto di vista della Chiesa, dal punto di vista dell'evangelizzazione, dal punto di vista della libertà religiosa, perché i regimi non sono tutti uguali. Ci sono dei regimi politici che aiutano, favoriscono l'evangelizzazione, altri che la ostacolano. Ci sono dei regimi politici che ostacolano la libertà religiosa, che la impediscono parzialmente o completamente. Ci sono regimi politici che invece favoriscono, garantiscono la libertà, religiosa. Quindi, come abbiamo anche cercato di spiegare per chi ha ascoltato la trasmissione di domenica sera, la tavola rotonda di domenica sera, è una situazione, quella che stiamo vivendo, molto importante perché è caratterizzata dalla possibilità di cambiamenti importanti e significativi, che poi in parte si sono realizzati, in parte si realizzeranno, forse bisogna stare attenti, vedere, senza lasciarsi prendere dal panico, però cercando sempre di capire, proprio perché noi viviamo nel mondo e dobbiamo capire che cosa succede nel mondo proprio perché questo può favorire o ostacolare appunto la conversione degli uomini, la conversione delle nazioni, l'evangelizzazione stessa. Cosa c'entra tutto questo con Evangelium Vitae? E c'entra perché quando Evangelium Vitae viene scritta nel 1995 è da poco finita l'epoca che appunto ho descritto adesso, ci sono passati 4 anni dalla fine dell'Unione Sovietica, il mondo sembra entrato, chi appunto se lo ricorda, sembrava entrato nell'epoca della globalizzazione, in cui tutto sarebbe dovuto andare bene, non c'era più il grande nemico della libertà e della fede, non c'era più questo rischio. E addirittura qualcuno scrisse che la storia era finita perché c'era una sola potenza, una sola ideologia dominante. E tutti pensarono, tutti, cioè, si pensò con la globalizzazione che il mercato avrebbe risolto tutti i problemi, cioè avrebbe portato il benessere ai paesi più poveri, avrebbe favorito gli scambi commerciali e non ci sarebbero più stati conflitti, guerre, eccetera. E in realtà le cose non andarono così, le guerre scoppiarono proprio negli anni 90 in Jugoslavia, il decennio dal 92 al 99 sostanzialmente ci sarà il decennio delle guerre jugoslave che porteranno alla grande crisi di quella penisola da cui alla fine della Jugoslavia e alla nascita degli attuali stati di Serbia, Croazia, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Slovenia, eccetera. E tutti sappiamo bene, anche per le apparizioni di Medjugorje, che avvennero proprio, che avvengono proprio dentro questo quadro, allora in grande tribolazione, perché c'era dal 92 al 95, c'è la guerra che porterà alla nascita degli stati della Slovenia, della Croazia e della Serbia, e poi del 95 con l'assedio di Sarajevo e la guerra che porterà alla nascita della Bosnia Erzegovina, cioè questa strana doppia amministrazione, doppio stato con tre però componenti etniche molto importanti e autonome, cioè i croati che sono cattolici, i serbi che sono ortodossi, i musulmani bosniaci dell'Erzegovina. Una situazione che costrinse l'intervento internazionale con una forza militare della NATO, che è tuttora presente nella penisola, per garantire la pace che avvenne. Poi dopo il 95 comincerà la guerra in Kosovo, che si concluderà prima del 2000 con l'autonomia del Kosovo. Tema che abbiamo affrontato tante volte a Radio Maria in quegli anni, con la presenza di Don Lius Gergi, che era un sacerdote albanese che veniva spesso in Italia e ci raccontò per tutto quel decennio che cosa stava avvenendo in quella zona del mondo. Quindi il mondo non venne pacificato come si pensò, addirittura. Pochi anni dopo l'Angelium Vitae ci fu l'attentato alle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001, che fu un attentato sconvolgente, però sancì che cosa? Sancì il risveglio del fondamentalismo islamico. Alcune componenti di questo risveglio fondamentalista scelsero la strada del terrorismo e insanguinarono il mondo con i loro attentati e con le loro guerre. Pensate appunto ad Al-Qaeda, Bin Laden, all'ISIS, alle guerre in Medio Oriente, in Iraq, in Siria, eccetera. Nel mondo occidentale, e vengo a Evangelium Vitae, invece proseguiva quella guerra antropologica, quella lotta antropologica, che chiamo guerra perché effettivamente è stata ed è tuttora una guerra, cioè una guerra contro l'uomo, non una guerra fisicamente combattuta dagli eserciti per conquistare territori, potere, per abbattere i nemici, per trionfare politicamente, come sono state le guerre della Jugoslavia, gli attentati terroristici e come è attualmente la guerra successiva all'invasione della Russia in Ucraina, ma una guerra contro l'uomo, una guerra contro l'uomo che Giovanni Paolo II definì in maniera molto molto precisa e molto profonda, appunto, in questa enciclica. Martedì scorso abbiamo letto l'introduzione, è molto significativo il primo capitolo, perché il primo capitolo fa riferimento all'uccisione di Abele da parte di Caino, cioè a questo incipit, a questo inizio biblico, la voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo, ma già come sottotitolo ci aiuta a capire che cosa ci vuol dire, che cosa ci voleva dire nel 1995 Giovanni Paolo II, le attuali minacce alla vita umana. Questo è il titolo, è il sottotitolo del primo capitolo. E E poi il Papa comincia a entrare dentro nel tema, a entrare dentro nell'argomento. Perché è molto interessante? Perché noi 30 anni dopo vediamo le conseguenze delle denunce che il Papa faceva 30 anni fa, come si sono aggravate, come sono entrate ulteriormente nel corpo sociale la pretesa che l'aborto diventi un diritto legalizzato da parte degli stati, che lo stesso avvenga per l'eutanasia, che il divorzio sia sempre più facile. Cioè, il Papa descriveva un'antropologia basata su un'ideologia, il relativismo, erano finite le ideologie, ma in realtà l'Occidente era caratterizzato, segnato profondamente da una nuova ideologia, se volete, il relativismo, il nichilismo, che penetrava sempre più profondamente dentro il corpo sociale e aveva come modello un tipo umano sempre più privo di ogni identità, di ogni legame. E questo comportò un continuo, progressivo deterioramento della situazione, del costume, della vita sociale, dal punto di vista morale e delle legislazioni. Leggevo oggi, questa mattina, un articolo sul numero dei single, diciamo così, delle famiglie costituite da una sola persona, che è in continuo aumento rispetto alle famiglie con un figlio, due figli, tre figli, quelle famiglie, diciamo, normali che si fondano sul matrimonio di un uomo e di una donna aperto alla vita. Allora, tutto questo che era già presente nel 1995, adesso lo vedremo perché il Papa lo denuncia molto precisamente nella sua enciclica, oggi però ecco, qual è la differenza rispetto ad allora? È che oggi non fa più notizia. Cioè, oggi è accettato questo clima, questa mentalità, sono diventate prassi normali. È un modo normale di vivere. Cioè, mentre allora tutto questo produceva una reazione, uno scandalo, un'indignazione. Oggi invece tutto questo è considerato normale. Ecco, come fare? E questo è il vero grande problema, è anche il problema della Chiesa, il problema delle comunità cristiane. Cioè, come fare a evitare di accettare, di rendere accettabile questo clima, senza offendere nessuno, perché è chiaro che questo significa che sempre più noi incontriamo persone che hanno divorziato, che hanno abortito, che hanno delle incertezze identitarie, che considerano come l'omosessualità come una condizione naturale, no? Ci sono gli uomini, ci sono le donne, ci sono i transessuali, ci sono i bisessuali. Tutto questo oggi tende a essere considerato normale. Qual è la conseguenza di tutto questo? La conseguenza di tutto questo è che viene messa in discussione l'esistenza di una natura. Quindi di una legge naturale, quindi di un progetto divino che si manifesta nella creazione. È come dire, beh, se ci sono così tante persone incerte su loro stesse, sulle loro caratteristiche, sull'identità sessuale, eccetera. Vuol dire che Dio si è sbagliato a creare gli uomini maschio e femmina. Perché? Perché se ci sono così tante persone, o si dice che ci siano così tante, perché anche qui poi bisogna stare attenti alla propaganda, ma però insomma, se ci sono tante persone così caratterizzate da incertezze della propria identità, o se ci sono così tante persone che considerano l'aborto un diritto, il divorzio una cosa normale, il suicidio assistito, l'eutanasia una cosa normale, allora vuol dire che non solo quello che la Chiesa ha sempre raccontato, ma quello che è nella natura, che è scritto nella natura, oltre che nella Bibbia, cioè l'uomo creato, è stato, Dio ha creato l'uomo maschio e femmina, non è vero. E capite quali possono essere le conseguenze drammatiche di questo giro mentale. Quella che noi chiamiamo, che gli studiosi chiamano l'agnosi rivoluzionaria, è questa cosa qui. Cioè è quest'idea che Dio sia sbagliato a creare il mondo, lo ha creato male, e che bisogna rifarlo. Bisogna cambiarlo. Bisogna cambiare l'uomo, bisogna cambiargli la testa, bisogna liberarlo dai pregiudizi che nascono dall'insegnamento della Chiesa, del cristianesimo, della natura, eccetera, eccetera, che è quello che poi leggiamo oggi, no, ieri il Corriere della Sera dedicava una pagina al nuovo libro di Chiara Saraceno, forse la sociologa più famosa che c'è in Italia, che è una perorazione per dire la famiglia non è quella fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna. La famiglia è la qualunque. Cioè, qualunque relazione, due uomini, due donne, perché no, gli animali, eccetera, è una famiglia. Perché tutto è soggettivo, tutto è rimandato a quello che uno sente. Non c'è più una verità, una verità scritta nella realtà della natura. Questo è il grande problema di oggi, perché da una parte noi dobbiamo evitare di giudicare le persone, perché lo scopo della Chiesa e del cristianesimo è quello di salvare le anime. Non è quello di creare dei circoli identitari molto forti, che conoscono e vivono la verità, ma non si preoccupano di trasmetterla agli altri. No, il compito principale della Chiesa è la salvezza delle anime. E quindi la Chiesa deve parlare a tutte le anime che incontra, qualsiasi siano le loro idee, le loro confusioni, i loro errori, che spesso sono il risultato di un contesto nel quale sono cresciuti, vissuti, eccetera. Chiaro che se uno oggi va a scuola e comincia a avere compagni di scuola che hanno due papà, due mamme, divorziati, oppure cominciano ad avere delle incertezze sulla loro identità, no? È successo, figlio torna a casa. Dal nonno, uno studente torna a casa dal nonno e dice: ma nonno o papà, ma io sono un maschio o una femmina? Capite che questo non è normale. Questo è il risultato di qualche professore o di qualche contesto che ha insinuato questo dubbio in un bambino delle elementari, delle scuole medie. Di oggi c'è un bambino dai 7 ai 13 anni. Perché? Ma perché tutti noi che abbiamo una certa età siamo andati a scuola e sappiamo benissimo che non c'è mai stato questo dubbio, queste incertezze, questa incertezza identitaria così diffusa oggi. Quindi non è naturale questa, però c'è. È chiaro che tu fai catechismo in una parrocchia, non puoi non Non prendere atto del fatto che c'è, perché vedi questi bambini, queste bambine, questi ragazzi che vengono, che portano dentro questo vissuto problematico, eccetera, e devi parlare con loro, anzi, probabilmente hanno più bisogno loro di quelli, tra virgolette, normali. D'altra parte, uno non può, cioè, la comunità cristiana non può accettare questo di principio. Non è, dice, siccome ci sono tante persone, tanti ragazzi così, allora non diciamo più la verità sull'uomo, no? Questo sarebbe l'errore peggiore che si possa fare, perché significherebbe che significherebbe privare tutti gli uomini della verità, che è uno dei compiti altrettanto fondamentali della Chiesa, cioè trasmettere la verità che salva. Trasmettere la verità che salva significa certamente annunciare Gesù Cristo, ma poi annunciare anche tutte le conseguenze antropologiche, morali, che derivano dall'esistenza di un progetto di Dio sull'uomo che che esplode, diciamo così, nel suo amore attraverso l'incarnazione, la passione, la morte e la risurrezione di Cristo, ma che ha delle caratteristiche naturali, scritte, cioè perché Dio ha creato l'uomo e l'ha fatto così, perché voleva dirci qualche cosa, voleva trasmetterci, insegnarci qualche cosa attraverso, avendo creato l'uomo a sua immagine. Cioè attraverso la creazione Dio vuole insegnare all'uomo non solo chi è l'uomo, ma anche chi è Dio in qualche modo, perché l'uomo è immagine di Dio. Quindi noi nell'uomo vediamo il mistero di Dio, vediamo qualche cosa, cioè chiaramente non siamo in grado di dare, tant'è che Dio ha voluto nel suo immenso amore e nella sua immensa misericordia, ha voluto rispondere al peccato dell'uomo con il gesto d'amore più grande che poteva compiere, cioè l'incarnazione di suo figlio. Quindi, come dire, non ti basta che ti ho creato a tua immagine, tu hai peccato, ti sei ribellato. Ma invece che punirti, cioè ti punisco col peccato originale perché tu ti ricordi di che cos'è il bene e che cos'è il male, ma ti mando, diciamo così, la salvezza, questa volta non più attraverso la creazione dell'uomo immagine e somiglianza di Dio, ma addirittura ti mando mio figlio. E non te lo mando come, diciamo così, il condottiero vittorioso che sconfigge tutti i nemici, un po' quello che il Messia, come avrebbero voluto che fosse gli ebrei, ma te lo mando sulla croce, in attesa evidentemente di quello che sarà il miracolo decisivo che farà dire a San Paolo: se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Allora, questo è un po', diciamo, la fine del discorso, cioè che cosa possiamo e dobbiamo fare oggi per. Però è molto utile andare a vedere, andare a rileggere in questi giorni, fatelo, nella misura in cui è possibile, vi è possibile, andare a rileggere come già 30 anni fa Giovanni Paolo II individuava questi temi e li spiegò. Noi li abbiamo spiegati a Radio Maria. Io ho qui davanti ancora il libro, perché l'enciclica è ponderosa, è un libro di, beh, c'è una lunga introduzione, ma insomma è un libro di più di 100 pagine, che ho usato allora, che ho letto e commentato allora. Questo è un grande segno di speranza, nel senso che la Chiesa È sempre stata vicina all'uomo, agli uomini del proprio tempo, per aiutarli a capire, per salvarli certamente, ma anche per aiutarli a capire che cosa stava succedendo. E il Magistero, la mia trasmissione si chiama La Voce del Magistero, non a caso, il Magistero ha proprio questa funzione, quella di aiutare i fedeli, ma anche tutti gli uomini che vogliono ascoltarlo, a capire che cosa sta succedendo. Perché se noi capiamo, possiamo anche tentare di rimediare, di opporci, di favorire, insomma, possiamo cercare di trovare i rimedi adatti alla situazione nella quale viviamo. Se non capiamo, se capiamo male, è una tragedia. Ecco perché è importante il Magistero. È importante proprio perché ci aiuta a capire. Al numero 10. Così dice, così scrive Giovanni Paolo II, sempre partendo da quello che il Signore disse a Caino dopo che ebbe ucciso suo fratello Abele. E gli chiede: ma che hai fatto? Che cosa hai fatto? Alla quale Caino non può sfuggire. Questa domanda, scrive Giovanni Paolo II, è rivolta anche all'uomo contemporaneo perché prenda coscienza dell'ampiezza e della gravità degli attentati alla vita da cui continua a essere segnata la storia dell'umanità. Vada alla ricerca delle molteplici cause che li generano e li alimentano, rifletta con estrema serietà sulle conseguenze che derivano da questi stessi attentati per l'esistenza delle persone e dei popoli. Alcune minacce provengono dalla natura stessa, ma sono aggravate dall'incuria colpevole e dalla negligenza degli uomini, che non raramente potrebbero porvi rimedio. Altre invece sono il frutto di situazioni di violenza, di odi, di contrapposti interessi, che inducono gli uomini a aggredire altri uomini con omicidi, guerre, stragi, genocidi. E come non pensare alla violenza che si fa alla vita di milioni di esseri umani, specialmente bambini, costretti alla miseria, alla sottonutrizione e alla fame, a causa di una iniqua distribuzione delle ricchezze tra i popoli e le classi sociali? O alla violenza insita, prima ancora che nelle guerre, in uno scandaloso commercio delle armi, che favorisce la spirale dei tanti conflitti armati che insanguinano il mondo, o alla seminazione di morte che si opera con l'inconsulto dissesto degli equilibri ecologici, con la criminale diffusione della droga, o col favorire modelli di esercizio della sessualità che, oltre ad essere moralmente inaccettabili, sono anche forieri di gravi rischi per la vita. È impossibile registrare in modo completo la vasta gamma delle minacce alla vita umana, tante sono le forme aperte o subdole che esse rivestono nel nostro tempo. Quindi il Papa ci fa questo quadro a cui siamo abituati, perché sono le parole che poi ripeterà il suo successore, Benedetto XVI, che ha ripetuto per 10 anni Papa Francesco: le guerre, la distruzione dell'ambiente, la distruzione della vita nascente o nella sua fase terminale, l'odio, l'odio. Vedete che l'odio domina oggi nelle relazioni, non solo internazionali, ma anche nelle relazioni di cronaca, no? Quanti delitti segnano la vita, diciamo così, la vita ordinaria, no? Non solo la vita quanti delitti delle guerre. Certo, viviamo la terza guerra mondiale a pezzi, come dice Francesco, ma vediamo l'odio anche proprio nelle relazioni. C'è sempre stato, certo, c'è sempre stato, ma qual è la differenza? E qui ce lo dice Giovanni Paolo II. Ma la nostra attenzione intende concentrarsi in particolare su un altro genere di attentati concernenti la vita nascente e terminale, che presentano caratteri nuovi rispetto al passato e sollevano problemi di singolare gravità, per il fatto che tendono a perdere nella coscienza collettiva il carattere di delitto e ad assumere paradossalmente quella del diritto, al punto che se ne pretende un vero e proprio riconoscimento legale da parte degli stati e la successiva esecuzione mediante l'intervento gratuito degli stessi operatori sanitari. Capite? Questo è il tema che vuole affrontare in modo centrale nell'Evangelium Vitae. Ci sono tanti modi di violazione della vita umana oggi, dice il Papa, però ce n'è uno che è molto inquietante, perché pretende di trasformare il delitto in diritto. Come dire, non è che non ci sono stati gli aborti precedentemente, o non ci siano state le rotture nella vita familiare. Il problema è che oggi quello che era considerato un delitto e come tale sancito dalla legge, oggi viene riconosciuto, pensato come un diritto, e si pretende quindi che lo Stato lo legalizzi e lo pratichi gratuitamente. Tali attentati colpiscono la vita umana in situazioni di massima precarietà, quando è priva di ogni capacità di difesa. Ancora più grave è il fatto che essi, in larga parte, sono consumati proprio all'interno e ad opera di quella famiglia che costitutivamente è invece chiamata a essere santuario della vita. Come sei potuta determinare una simile situazione? Si chiede Papa Giovanni Paolo II. Occorre prendere in considerazione molteplici fattori. Sullo sfondo c'è una profonda crisi della cultura, che ingenera scetticismo sui fondamenti stessi del sapere e dell'etica e rende più difficile cogliere con chiarezza il senso dell'uomo, dei suoi diritti e dei suoi doveri. Ecco, noi non andiamo mai un'adeguata importanza alla cultura. Quando si sente parlare di cultura, dice: ma qui sono i libri, e non sono andato a scuola, non ho fatto l'università, non leggo. A parte che leggere è una buona cosa, importantissima, ma non è questo il punto. Il Papa ci dice che la cultura, lo disse all'UNESCO all'inizio del suo pontificato, mi pare nel 1980, la cultura è tutto ciò che pensa l'uomo su tutto, da come si veste, da come educa i suoi figli, da che cosa legge, da che cosa pensa su Dio, da come arreda la sua casa. Cioè, tutto è cultura. Cultura è il criterio di giudizio che orienta la nostra vita. Non è un problema di quanti libri hai letto, che aiuta, se ne leggi tanti e buoni, ma è un problema che anche il letterato, anche uno che non sa leggere né scrivere, ha una cultura. Cioè ha dei criteri che gli permettono di vivere in un certo modo piuttosto che in un altro, gli permettono, lo spingono a vivere in un certo modo piuttosto che in un altro. Questa è la cultura. Quindi non basta la fede, diceva Giovanni Paolo II, se non diventa cultura, cioè se non cambia i nostri criteri di giudizio, il nostro modo di vivere, se non diventa vita, così è una cosa astratta, vuol dire che non è stata incarnata, non è vissuta. A ciò si aggiungono le più diverse difficoltà esistenziali e relazionali, aggravate dalla realtà di una società complessa, in cui le persone, le coppie, le famiglie rimangono spesso sole con i loro problemi. Non mancano situazioni di particolare povertà, angustia o esasperazione, in cui la fatica della sopravvivenza, il dolore ai limiti della sopportabilità, le violenze subite, specialmente quelle che investono le donne, rendono le scelte di difesa e di promozione della vita esigenti, a volte fino all'eroismo. Tutto ciò spiega, almeno in parte, come il valore della vita possa oggi subire una specie di eclissi. Per quanto la coscienza non cessi di additarlo quale valore sacro e intangibile, come dimostra il fatto stesso che si tende a coprire taluni delitti contro la vita nascente o terminale con locuzioni di tipo sanitario, che distolgono lo sguardo dal fatto che è in gioco il diritto all'esistenza di una concreta persona umana. Quando invece di aborto si dice interruzione di gravidanza. Quando la legge 194 che introdusse l'aborto, su cui è uscito un libro molto importante, la storia di questa legge, pubblicato dalla casa editrice Ares, scritto da Marina Casini e da Chiara Mantovani, e che è stato presentato anche qui a Radio Maria, se voi leggete gli inizi, i primi articoli della legge, è una legge che si presenta dicendo: noi vogliamo favorire la vita. Come? Vuoi favorire la vita, promuoverla, aiutarla e legalizzi la soppressione della vita. Questa è veramente ipocrisia farisaica. In realtà è una furbizia ideologica per tentare di attenuare allora, nel 1978, la resistenza, la reazione dei cattolici, sostanzialmente dei sostenitori della vita. Ecco, questa è l'inizio, diciamo così, del primo capitolo della legge. E dice: lo dice poi. Successivamente c'è una grande congiura contro la vita, la diffusione di una cultura della morte, che produce, proprio perché è un fatto culturale, cioè diffuso, produce strumenti di morte, strumenti di peccato, strutture di morte e di peccato, cioè centri culturali, ma anche poi centri fisici dove vengono effettuati gli aborti o dove vengono accompagnate a morire le persone prima della loro morte naturale, che sono vere e proprie strutture di male. Ma questo è possibile, dice il Papa, perché si è creata ed è penetrata nel modo di ragionare di molti una cultura di morte, cioè una cultura che giustifica la morte, che dice che la morte è un diritto per la donna di uccidere il bambino concepito e per chi sta morendo e non vuole soffrire o non vuole accettare questa condizione, deve avere il diritto di essere ucciso da parte dello Stato, eccetera. Bene, qua mi fermo, questo volevo perché volevo attirare la vostra attenzione usando anche l'enciclica di 30 anni fa, ma ne parleremo ancora anche perché temo che il magistero ordinario sarà fermo per un po' di giorni. Auguro al Santo Padre di guarire il più presto possibile, ma temo che per un po' di giorni, forse di settimane, sarà molto difficile che possa riprendere la sua vita pastorale ordinaria. E comunque è molto importante questo richiamo, questo ritorno a 30 anni fa, proprio per porci la domanda e cercare di dare una risposta intelligente: che cosa dobbiamo fare oggi? Come dobbiamo difendere la vita oggi? E promuoverla. Bene, mi fermo, rispondo alle vostre telefonate. Pronto?
Pronto? Sì, buonasera, sono
Prego.
Andrea di Firenze, sono un tecnico forestale, quindi parlo delle cose che conosco io. Noto che la Chiesa purtroppo sottace aspetti, cioè la Chiesa, molte persone cristiane sottacciono aspetti prettamente scientifici che sono incontrovertibili. La Chiesa, difendendo la vita, è aderente perfettamente alla scienza, perché la vita non si è formata abiogeneticamente, non c'è nessuna possibilità che si sia formata abiogeneticamente. Nessun mammifero pratica l'aborto, qualsiasi mammifero selvatico, intendo, qualsiasi mammifero selvatico fa vivenza e mai si suicida. Qualsiasi mammifero selvatico si accoppia solo e esclusivamente con l'altro sesso perché la legge fondamentale della natura è che ogni individuo si riproduce quanto più possibile, va bene? Quindi mai si suicida perché sarebbe un togliersi la possibilità di riprodursi. Quindi noi abbiamo tutti gli elementi per poter affermare che è scientifico quello che dice la Chiesa, non è soltanto logico dal punto di vista filosofico, è anche scientifico, ma quasi nessuno lo dice queste cose. Grazie.
Sì, beh, ha ragione, ma le dica, le dica, vedrà che troverà qualcuno che le ripeterà e questo è quello che noi dobbiamo fare, insomma, dobbiamo entrare dentro la mentalità dei protagonisti, cioè non dire, beh, ma non lo fa nessuno, fallo tu. Se lo sai, se conosci, usa gli strumenti che hai per dire la verità. E questo che lei ha detto aiuterebbe moltissimo in una scuola, in un bar, in un qualsiasi contesto pubblico. Lei parla di cose che conosce e quindi costringerebbe la gente a riflettere su un punto assolutamente importante. Grazie. Pronto?
Buonasera professora, io sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Io la ringrazio per le sue tematiche che lei suole affrontare, sono sempre attuali e molto spesso caratterizzano purtroppo la nostra società. La mia riflessione è questa, che viviamo in una società dove non c'è più distinzione tra bene e male. Io ricordo che quando ero adolescente mia madre soleva dirmi spesso: questo comportamento non è morale. Oggi vedo e osservo che non è più così. Tutto è concesso, cioè non vedo più questa distinzione. E poi lei in effetti stasera ha affrontato diverse tematiche. Per quanto riguarda l'aborto, la mia riflessione è questa, che tanti pensano che sia una questione di fede, una questione della Chiesa, non comprendendo che si tratta di un omicidio, un delitto, indipendentemente dal fatto fatto di essere o no cattolico, anzi ancora più grave secondo me, perché viene praticato nei confronti di un soggetto indifeso. Io in effetti, professore, trovo difficile commentare tanti fatti, enorme disagio, fatti che caratterizzano la nostra società. Io dico, ma questa è una società civile basata sui valori, ma quali valori? Io ritengo che i ragazzi sono vittime di adulti assenti, purtroppo irresponsabili, io sono anche un'adulta. Come diceva il già Papa Benedetto XVI, che parlava di emergenza educativa, Papa Francesco parla di emergenza educativa adulti, mentre il già Papa Benedetto parlava di emergenza educativa giovani. E poi ricordo ancora le parole di San Giovanni Paolo II, una società sazia e disperata, sazia e smarrita. Dove siamo noi educatori? Famiglia, scuola, i social, e noi cosa facciamo? La ringrazio e l'ascolto per radio.
Sì, allora sicuramente lei ha ragione, non viviamo in una società civile, o comunque viviamo in una società che ha dei grossi problemi con la civiltà e con la morale, però una volta che abbiamo assunto questa consapevolezza non è che possiamo continuare a andare avanti a dirci com'è brutto il mondo nel quale viviamo, dobbiamo cercare di cambiarlo e dobbiamo parlare alle persone così come sono, partendo da come sono. È chiaro che viviamo una crisi morale, però non è la morale normalmente il punto di partenza per dialogare, soprattutto con una persona giovane. Cioè è inutile fargli vedere l'immoralità dei suoi comportamenti quando lui è attratto da questi comportamenti, affascinato. Bisogna affascinarlo a qualcosa di più bello, di più grande, di più nobile, di più entusiasmante. Perché il male, il peccato, attrae certamente inizialmente, ma poi porta all'infelicità, alla disperazione. Non è... anche perché soprattutto spesso Dio interviene proprio per farci... interviene sulle persone che sbagliano, facendo loro capire anche attraverso la sofferenza, anche attraverso il dolore, che hanno intrapreso una via sbagliata. Quindi noi dobbiamo aiutare queste persone, che spesso sono infelici, soprattutto se giovani, a uscire da questa situazione nella quale si trovano, mostrandogli una via più bella, una via più entusiasmante, quanto è bello essere cristiani, anche se comporta sacrifici, combattimenti, eccetera, ma soprattutto fargli uscire dall'orgoismo, cioè fargli aiutarli a capire che la vita è bella se viene donata, se hai un grande ideale per cui spenderti, se tu ti riduci la tua vita a qualche cosa di meschino, basato su piaceri modesti e che spesso finiscono e che spesso producono anche dei danni e delle infelicità, e allora mostriamogli qualcosa di più bello, di più grande, con la nostra vita certamente, ma anche proprio così, narrando loro degli esempi, dei modelli, delle storie, eccetera. E questo è l'apostolato, questa è la missione, non c'è nulla di nuovo, è quello che la Chiesa ha sempre fatto e deve continuare a fare. Quello che non dobbiamo fare, secondo me, è proprio quello di chiuderci in questo giudizio che è corretto, che è esatto, no? Il mondo va male, ma è proprio perché il mondo va male che stiamo facendo queste trasmissioni, ci stiamo dicendo queste cose. Posto che il mondo va male perché gli uomini vanno male, però bisogna intervenire per correggere, per rettificare, per aiutare le persone che sbagliano a vedere dov'è il loro errore, anche a combattere le battaglie, cioè perché la battaglia per la vita è una battaglia da combattere, eh? È una battaglia culturale, politica, sociale, però per combatterla bisogna prima convertirsi, cioè cambiare direzione alla nostra vita. E perché questo avvenga, bisogna che le persone a cui si rivolgono, ci rivolgiamo, colgano la bellezza, l'entusiasmo di una prospettiva. Perlomeno per me è andata così, credo che dovrebbe andare così per tutti. Se non c'è un amore più grande, è chiaro che uno non esce dal peccato, dalla situazione, dal male nel quale si trova. Bene, dalla regia mi dicono che siamo in chiusura, vi auguro una buona notte, una buona settimana, vi ricordo ancora di pregare per il Papa perché superi questa situazione di grande difficoltà e ritorni a poter essere il pontefice di prima. Buonanotte ancora.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.